Come fate a gestire tutto il vostro lavoro a livello di tempo e quante ore a settimana lavorate?
Allora, no, in realtà è una bella domanda, no? Adesso stiamo lavorando o no? Se tu me lo chiedi, io ti dico di no. Se mi fai questa domanda a me personalmente, io ti dico di no. Io faccio queste cose con piacere. Quando Claudio mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, ci sarebbe questa cosa ad Urbino, ok, andiamo. Per me è tanto quello che mi porto a casa che per me fa parte del... Adesso da un po' di anni si parla tanto del work-life balance, no? Quindi del mettere insieme la vita personale, privata, con quella professionale. Si parla tanto di questo perché siamo, voi lo vivete tutti i giorni, ma lo viverete anche nel lavoro sempre, continuamente connessi. Connessi. Smartphone, connessi, in qualsiasi momento. Quindi che significa? Voi potete ricevere, rispetto al lavoro che fate, un'email di sabato alle 10 di sera. Perché no? Poi bisogna essere bravi a gestire questa cosa, ma ci dovrete fare i conti. Io ci faccio i conti da tanti anni. Devi essere bravo.
Gruppi aziendali che lavorano
Questi sono i
in daily
gruppi. Poi
time.
capirai, internazionalizzati all'estero, a qualsiasi orario. Quindi, ok, magari ti mandano un'email per loro alle 10 di mattina, ma stanno in America e per te non sono le 10 di mattina. Quindi che significa questo? Questa è una cosa importante. Io le ore non le ho mai contate. E non le conterò mai, perché se cominci a fare questo conto, devi cambiare probabilmente mestiere. Probabilmente devi cambiare mestiere. Però dall'altro lato devi riuscire a trovare quel tuo setting che ti permette di capire quando devi dividere e staccare. Questa adesso è life, è mia privata e il professionale non ci entra, e capire quando è giusto che ci sia la commistione. Io faccio un esempio che è banale per me. Per me il nuoto, come dicevo prima, io faccio nuoto, ma alleno 5 volte a settimana, quindi quasi tutti i giorni, diciamo. Per me sono 2 ore in cui io sto in acqua. In acqua, sì, mi puoi scrivere. Ciao. Cioè, in acqua, io sto in acqua, sto in acqua, sto in acqua. È il mio momento, tra l'altro è il momento dove mi vengono più idee, quindi quando esco di solito c'hai già 7.000 imprese nuove, ti sono venute fuori 36 cose, devo andare subito allo smartphone perché me le devo appuntare. Però è il mio momento, quello è il mio momento sicuro. Io da 2 anni ho fatto una cosa, io ho tolto le notifiche delle mail dal cellulare, non ho le notifiche. Quando decido io di andare a leggere le mail, entro nel mailer. Poi lo faccio anche di sabato alla domenica, ma decido io. E in quel momento, se io adesso accendo il telefono, non c'è ne... magari mi sono arrivate 20 mail, ma io non lo vedo, le notifiche, no? Lo sapete meglio di me. Sono tutte modalità che sceglie la persona. Io l'ho scelto perché volevo essere padrone di quello spazio che mi creavo. Quindi non so quante ore lavoro, non lo voglio sapere in realtà. E c'è questa commissione. Tanti ti potrebbero rispondere che io sto lavorando in questo momento, no? Io sono tornato da Rimini, sono stato 2 giorni a parlare a un evento a Rimini giovedì e venerdì. Sono tornato ieri sera tardi, questa mattina ho avuto una riunione con i miei soci, l'abbiamo fatta a cena, è finita alle 2 di notte. Stamattina mi sono alzato alle 7:30 con Claudio per venire su. Non è pesante per me, lo faccio molto volentieri, perché so quello che mi ritorna professionalmente, ma anche personalmente. Perché è un confronto dove comunque mi ritorna. Quindi, secondo me, sempre di più la dimensione sarà quella di trovare la giusta commistione. Non esiste più il lavoro, ma anche, guarda, qualsiasi tipo di lavoro, ragazzi, è così. Non esiste più il lavoro. Quanto lavori? Dalle 8 alle 18. Ok. Quindi significa che fino alle 7:59 è mia vita e dalle 18:01 è mia vita. Sarà sempre di meno così. Però bisogna essere bravi a trovare quei momenti sicuri per non farsi mangiare. E c'ho tanta gente che è mia coetanea, ma anche gente più giovane che dice: io lavoro 20, 12 ore al giorno, 13 ore al giorno, perché poi dopo rischi di andare verso quella direzione lì e comincia a essere un problema.
Sì, diciamo che qui ovviamente le posizioni sono diverse. Un imprenditore, no, Michele, cioè alla fine sei sempre in attività, cerchi, oggi si condivide tutto molto rapidamente, di giorno, di notte e via dicendo. Quindi questo qui ovviamente da un punto di vista aziendale anche produttivo, è chiaro che determina anche un certo livello di stress, perché sei continuamente di fronte a problemi, perché le informazioni non è che condividi solo le cose bellissime, condividi anche il fatto che il concorrente t'ha battuto in un contesto e via dicendo. Quindi diciamo non è tutto roseo quello che è comunicare, condividere eccetera, per cui è pesante. Però ovviamente noi dal nostro punto di vista, che può essere condizionato, abbiamo una passione che ovviamente sovrasta tutto, e questa passione ci spinge a fare continuamente, non so, ci incontriamo la mattina, condividiamo questo, quello, discutiamo di cose che potremmo anche evitare, però è perché ci piace, insomma, il piacere di discutere, e secondo me anche dalla discussione, dal dialogo ne traiamo a volte anche delle idee, dei benefici anche minimi, però che ti servono nell'attività, sia nella vita che nella tua attività professionale, ecco.
Claudio e Michele, vi hanno fatto una domanda che comunque non è banale, anche entra un po' nella vostra sfera privata, quindi io direi che potete vendicare di questa domanda, e volevo sapere se avete voi delle domande per i ragazzi, per gli studenti.
Prego. Io ce l'avrei.
Vai.
Perché questi ragazzi sono poi i ragazzi che arrivano da noi in azienda, no? Noi fortunatamente, cioè, la nostra azienda assume continuamente, è aperta la porta, perché c'è tanto da fare, c'è tanto da produrre, da assistere, cioè, i livelli di attività aziendale sono tanti. E allora quello che noi chiediamo ai ragazzi, ma come lo vedete questo rapporto? Perché il lavoro cambia, no? Cioè, il lavoro 20 anni fa era configurato in un modo, oggi in un altro. Oggi, dal vostro punto di vista, come la vedete l'azienda? Ecco, cioè, voi siete praticamente, credo che non abbiate avuto esperienze, no? Non so se avete fatto degli stage, eccetera. Come lo vedete l'ingresso vostro in un'azienda come primo approccio? Cioè, perché noi chiediamo, no, come imprenditori, ma voi se poteste, no, chiedere ad esempio come cosa fare, cosa chiedereste? Cosa che non lo farete mai, perché ovviamente quando siete di fronte a un imprenditore o un HR, tutti timorosi, no? Perché io immagino, io ero lo stesso, sia ben chiaro, tutti timorosi, sai, è difficile star lì a imporre il dialogo, lo subisci il dialogo normalmente. Come la vedete questa cosa? Cosa chiedereste all'imprenditore?
È volontario.
Te vuoi venire in Namiria? Cosa chiedi a Namiria?
Onestamente, non.
Come ti
non
chiami? So.
Lorenzo.
Lorenzo.
Non ho ben chiaro proprio questo. Cioè, la domanda era proprio perché a livello anche di tempo non ho proprio idea. Soprattutto, sicuramente saranno tanti lavori diversi, eccetera, eccetera, però. È un po' difficile.
Diciamo, simuliamo una cosa: tu sei un programmatore, sì, no? O comunque, diciamo, hai degli elementi in cui potresti intraprendere questa cosa. Cosa chiedi? Tempo per imparare, un ambiente creativo sul quale, cioè, ecco, queste cose mi piacerebbe capire.
Cioè, in che senso? All'interno dell'azienda, comunque, ecco. Sì, sì.
Immaginavo.
Sì.
Sì. La tua desiderata domani comincio a lavorare in un'azienda,
probabilmente se comunque trovo un settore sulla quale, cioè, trovo piacere fare quel mestiere, come diceva anche lei prima, pesa di meno, e quindi non lo so,
Lorenzo,
non so specifiche richieste,
da quello, ecco, che hai ascoltato, preferiresti andare, una domanda così battuta, preferiresti lavorare con Claudio o con Michele?
Non ho idea. Cioè, un stimolo in più. No, non lo so,
Non ah, ho idea. Io per esempio, io lavoro in un'azienda...
Diciamo, così mi rimane un po' astratto come concetto di... Diciamo, probabilmente si vede più nella pratica, ecco, queste cose.
Per esempio, io lavoro in un'azienda molto simile, diciamo, siamo colleghi con Claudio, e ogni tanto mi verrebbe il pensiero, lo sfizio di lavorare in un'azienda come Michele. Quindi ecco, dovendo scegliere, io stamattina il colloquio lo farei con Michele. Te con chi vorresti fare il colloquio stamattina? Non hai un dubbio?
Non lo so, ecco.
C'è qualcuno di voi che vorrebbe così avrebbe la curiosità di fare un giorno o domani un colloquio con uno dei due, e se sì perché, o anche con entrambi?
Allora, io preferirei lavorare per Michele, più che altro anche perché l'orario di lavoro potrebbe essere anche più variabile, oltre anche al fatto che di lavorare fuori dall'Italia per svariati mesi. Un po' in Italia, un po' fuori, comunque si viaggia. Anche per viaggiare, non per sempre stare qui in Italia, giusto per cambiare il proprio tenore di vita.
Poi, visto che ci siamo, lui aveva una domanda interessante.
Sì, è vero.
Durante il colloquio, contate anche il fattore aspetto fisico e...
Look
della persona, e oppure no?
Guarda, noi guardiamo solo un'unica cosa, che le attitudini del ragazzo o della ragazza, non importa, quello che può essere abbigliamento, non ci interessa niente, orecchini vari, eccetera, non ce ne frega niente, a noi ci interessa la sostanza delle cose.
Durante il colloquio tenete conto anche magari degli hobby, degli interessi personali della persona? Magari potrebbe...
Per quanto ci riguarda, Michele, attualmente noi richiediamo sempre comunque la conoscenza di almeno la lingua estera, perché l'inglese soprattutto, perché purtroppo è indispensabile nel nostro lavoro. A parte che voi, queste generazioni ormai sono abituate, no, su internet, eccetera, quindi avete anche una dimestichezza migliore, eccetera, però è fondamentale, perché ormai è basica questa cosa.
Te la posso fare io una domanda?
Sì.
Se tu avessi un'azienda... ti avvicini a fare un colloquio a loro due, perché devi assumere una figura, insomma, senior, una figura d'esperienza. Quale domanda faresti a loro due? Cattiva come domanda, eh?
Difficile. Non lo so.
Va bene, perdonami, è un po' cattiva, forse non saprei risponderti neanche io a questa domanda. Michele e Claudio, qual è la prima domanda che fareste a... il nome, scusami?
Pietro.
La prima domanda che fareste a Pietro stamattina?
Allora, Pietro, io gli chiederei dove ti vedi tra 5 anni.
Questa è banale, Michele, però dai.
Però gli sentire la risposta.
Tutta sincerità, non lo so.
Prova a darmi una risposta, pensaci.
Dipende se il mio futuro è andare a studiare, finire la quinta superiore, sì, oppure andare a lavorare. Se volessi andare a lavorare, mi piacerebbe lavorare in un posto dove potrei, come ho detto prima, viaggiare un pochino, giusto per fare anche qualche altra esperienza. Non so in che settore. Invece se andrei se andassi a studiare, si posticipa di altri 3 anni, 5 anni di quanto durerà l'università. Quindi...
Io, guarda, attualmente non mi occupo di queste cose, però ricordo che, diciamo, noi facciamo avevamo delle specifiche esigenze. Allora, se ovviamente abbiamo delle esigenze nel settore della programmazione, eccetera, normalmente gli chiediamo l'ambiente e le attività che hanno svolto anche individualmente, anche a livello personale, eccetera, per capire se il ragazzo fa le cose in un ambito lavorativo con una schedulazione, o magari le fa anche al di là del proprio esatto, se c'ha qualcosa di più. Però fondamentale, secondo me, più è sempre comunque l'attitudine, cioè piuttosto che misurare il grado di conoscenza delle cose, perché le cose si imparano in azienda, le dinamiche sono molto diverse rispetto alla scuola, anche se adesso è migliorato molto l'aspetto anche con questa alternanza, oppure con gli stage e via dicendo. Però è ovvio che quando tu entri in un'azienda, entri in un ambiente e lì recepisci tutto una serie di nuove cose, di nuovi input. Basicamente, però, ripeto, le cose che studiate servono, quello ti crea una base, sia a livello di scuole superiori, sia a livello universitario, che sia triennale, magistrale, non importa, però quello strato di conoscenze basilare è necessario per avere anche una consapevolezza delle cose che si fanno, ecco, generica, diciamo.
Posso intervenire? Cioè, visto che stiamo parlando di alternanza, voi comunque avete fatto uno stage, e visto che qui comunque abbiamo degli imprenditori che potenzialmente possono favorire appunto questi percorsi, vorrei sapere da voi, senza fare nomi e alcun tipo di riferimento, se ci sono state delle attività che vi hanno fatto in alternanza che proprio non avete sentito vostre, o quantomeno che non vi sono state, che non avete sentito adatte al vostro percorso di studi. Tutti soddisfatti dell'alternanza? Cioè, senza fare nomi, ovviamente. Vieni.
Beh, io sono andato a fare uno stage in un'azienda in cui sinceramente non era neanche proprio inerente a quello che studiavo. Però comunque è servita come esperienza perché mi ha fatto capire cos'è il lavoro, cos'è il lavoro oltre comunque la programmazione, cos'altro si può fare in fabbrica, ho lavorato anche. E comunque mi ha fatto capire l'aspetto, ciò che si fa, come tocca farlo e cosa tocca fare. E quindi, cioè, quello che a me è servito come per dire preferisco andare a studiare che lavorare. Cioè, questo qua a me è servito così, per questo lo stage.
Beh, comunque già è importante sapere una dinamica, come opera un'azienda, cioè, perché poi noi possiamo fare scatole di cartone o informatica eccetera, comunque c'è una logica, una macro logica c'è sempre, no? Quindi le strutture si assomigliano in queste cose, poi magari da un'esperienza negativa magari dici sarà meglio che studio.
In tempi di crisi è preferibile essere laureati o avere esperienze lavorative? Quindi ad oggi quanto è importante la laurea?
Allora, per me è importante, perché fare una distinzione netto, meglio bianco o nero, è difficile dare una risposta assoluta. Noi, ripeto, allora, uno, tanto dipende dalla persona. Noi abbiamo ragazzi 19-20 anni che arrivano... una figata, e abbiamo persone che arrivano 24-25, magari hanno finito la 26, il percorso era una figata. Faccio veramente fatica a distinguere. Quello che ti dà il continuare a studiare è comunque quella base che diceva Claudio. Se arrivi bene in quel momento, c'è una base un po' più importante a livello di studio. Però l'altra cosa che noto, io parlo del mio settore ovviamente, che è molto poi pratico e che è molto tanto relazione, più di quanto si pensi. Se tu fino a 25-26 anni non hai fatto assolutamente niente di, voi avete già fatto alternanza scuola-lavoro, comunque di avere un contatto con l'azienda, lo noti perché trovi persone magari anche tanto preparate che però hanno un po' quella barriera che gli serve un'accelerazione, un'accelerata. Poi ripeto, un'azienda come la nostra, che so veramente, tu vieni, se tu cominci a lavorare da noi, ma anche in uno stage, il giorno prima in cui noi facciamo l'incontro che vi dicevo, te sei seduto qui insieme a noi e tu devi parlare come noi. Ma io sono arrivato una settimana fa, non fa nulla. Noi cerchiamo di far vivere subito le persone che entrano, a prescindere da fanno uno stage, fanno una borsa, sono dipendenti, è lo stesso. Devono vivere l'azienda in maniera forte. E ci sono persone che non sono pronte a questo, no? Perché sono abituate a... vengo solo dallo studio, non ho avuto mai una interfaccia, e si sentono anche spaventate da questo. Quindi per me l'ottimo, non sempre è possibile, è riuscire a fare comunque delle esperienze. Noi abbiamo avuto un ragazzo che... è un esempio che porto sempre. Nel 2003 lui faceva quello che fate voi, faceva il quinto, ha fatto alternanza scuola-lavoro, lui faceva l'ITIS... a Iesi, ha fatto alternanza scuola-lavoro con noi, gli è piaciuto un sacco, si è diplomato, ha fatto il periodo estivo da noi, quindi un paio di mesi da noi perché aveva finito di studiare, ha cominciato l'università, ha fatto per 5 anni, perché ha fatto la laurea 5 anni l'università, ma noi siamo rimasti sempre in contatto. Lui non aveva gli esami, veniva un mese da noi, l'estate veniva da noi, e mi ricordo il giorno della sua laurea, sono andato al giorno della sua laurea, 29 febbraio, era il 29 febbraio del, ormai saranno passati diversi anni, noi il giorno dopo abbiamo fatto il contratto, quindi io ero alla sua laurea, il giorno dopo lui ha fatto il contratto dipendente con noi, che era il momento in cui lui ufficialmente dovevo farlo prima, infatti avevamo fatto un contratto di tipo diverso, però è così, l'hai tenuto vicino, e lui quando è entrato, che gli devi dire? Sei laureato e ti conosci già benissimo perché hai lavorato già insieme. Chiaro, è un caso magari limite, però se riuscite a continuare a studiare e avere una vicinanza, ecco, una vicinanza con il mondo del lavoro, secondo me è molto importante, soprattutto se lavorate in un contesto come questo, che oggi parliamo di alcune cose che tra 5 anni saranno morte, finite, ce ne saranno altre 10. Quindi è talmente tanto in evoluzione, perché spesso, comunque difficilmente tu, nell'università, per quanto sia avanzata, la potete andare a fare in qualsiasi posto, veramente mi spingo a dire del mondo, a parte alcune eccezioni, difficilmente tu studierai sulla blockchain, che è quello che serve alle aziende adesso, di cui stavamo discutendo prima lì in piedi. Quindi l'università arriva su alcune tecnologie, sono talmente veloci che arriva sempre un po' dopo, ma per definizione. Perciò avere la vicinanza col mondo del lavoro, secondo me, è veramente importante.
Ma io...
Prego. No, volevo fare una domanda un po' cattiva, io di solito faccio domande cattive. Abbiamo parlato di cose belle, cose positive, insomma di rapporti umani che si costruiscono nel tempo e attraverso la reciproca stima e fiducia e attraverso rapporti di collaborazione, ma il mondo del lavoro fa parte del mondo reale, quindi è una sua fetta importante e quindi si porta anche con sé il cattivo. Qual è una delusione grande o un torto che avete in qualche modo subito, sofferto da un vostro collaboratore, oppure facendo un piccolo esame di coscienza, guardandovi indietro, vedete alle vostre spalle di aver sbagliato qualcosa con un vostro collaboratore, di aver fatto qualcosa che oggi come oggi non rifareste?
No, prendo la parola io, perché volevo dire a proposito dell'argomento precedente che io consiglio chi può di andare avanti, almeno fino alla triennale, possibilmente anche andare avanti sulla magistrale, eccetera. Ovviamente non necessariamente nella disciplina che so, ingegneria, eccetera, non è detto, cioè non è detto, perché poi voi avete fatto un percorso fino a qui, ma non è detto che questo percorso sia obbligato per il resto della vita. Quindi vi parlo come padre, diciamo, perché io ho figli e potete andare a studiare fisica o economia e commercio, non importa, però la base che avete consolidato qui dentro vi servirà sempre. Invece, rispondendo alla domanda posta, ecco, una cosa che è una delusione che a volte noi imprenditori subiamo è quando investiamo su dei ragazzi che raggiungono anche obiettivi importanti a livello produttivo, eccetera, e poi ci lasciano perché per motivi, non dico venali, di denaro, eccetera, ma magari perché la pensano in maniera diretta. Cioè, dal punto di vista nostro, noi facciamo degli investimenti sulle persone e quindi ci teniamo che questo investimento nel tempo venga ripagato con le attività, con quello che, eccetera. E succede a volte che i ragazzi magari anche per interessi personali ti lasciano, mentre ovviamente queste creano delle problematiche a livello aziendale, certo non simpatiche. Però oltre,
succede anche il contrario, che se te ad acquisire magari un ragazzo stava formato da in altri contesti.
Of course. succede spesso.
Appunto, quindi...
succede spesso.
È un po' un calciomercato, via.
Certo, io chiaramente la vedo dalla mia parte, cioè,
certo, però.
È chiaro che normalmente non è che andiamo a catturare persone, questo non lo facciamo mai, molte volte quelli che hanno preparazione si propongono, è chiaro che se abbiamo bisogno di competenze su certe discipline e ci si propongono delle persone già formate, è chiaro che noi non è che esitiamo tanto, non è che ci poniamo il problema morale di chi...
Conosco il settore, quindi... Senti, invece un qualcosa che, così se ti va, altrimenti bypassiamo la domanda, non dico un torto, ma un dubbio che ti viene nei confronti di una persona in tanti anni che lavori, forse con quella persona avrei dovuto comportarmi in maniera diversa oppure avrei dovuto fare altro.
Beh, guarda, questi qui ce ne sono tante, perché è ovvio che nel corso di una vita professionale come la mia, che è già comunque è consistente, ce ne sono tanti, no? E se devo fare un esempio specifico non potrei fartelo, però ci sono tante, magari, anche perché la vita aziendale poi, cioè, noi siamo partiti, eravamo in tre, oggi siamo centinaia di persone, svariate centinaia di persone, cioè, quindi le esperienze cambiano, le persone cambiano, ma ce ne sono tante di situazioni del genere sicuramente.
Michele, te che ancora sei in una sfera più umana, che vi conoscete, sapete quasi il codice fiscale l'uno dell'altro, te invece la stessa domanda?
Allora, mi è capitato sì, un aneddoto preciso, nel 2008, quando 7 anni che esisteva la mia azienda, quando due soci, dei soci fondatori, se ne sono andati, ci siamo ricomprati le loro quote, e il rammarico è che me ne ero accorto già da 2 anni che le cose non andavano e quell'operazione poteva essere fatta 2 anni prima. Nel 2008 se ne sono andati 2 soci che erano quelli che ci avevano cresciuto, quelli che detenevano la maggior parte dell'azienda, quelli che ci avevano fatto crescere. Nel 2008 non sapete neanche cos'è, ma è cominciata la crisi, dal 2008 in poi c'è stato abbastanza tormento nei mercati, noi eravamo lì, ce la dovevamo fare da soli, è stato veramente un periodo difficile, è stato un anno difficile, il 2009 me lo ricordo, poi sulla mia pelle sono venute tante cose, sulle mie spalle è stato un anno difficile, però adesso riguardando indietro è l'anno dove siamo cominciati a crescere veramente come azienda. Primi 7 anni, se vedo gli ultimi 7 anni rispetto ai primi 7, è proprio crescita in tutti i sensi, non solo economica, ma proprio in tutti i sensi. E allora se guardo indietro dico è stato dura, è stato difficile, me lo ricordo, l'ho vissuto male quel periodo, però probabilmente dovevo farlo 2 anni prima, c'erano i segnali, però è un po' come quando hai il fidanzato o la fidanzata, no? E dici questa cosa non mi va, ma tanto cambierà, no? Dici, per dopo alcune cose le persone non cambiano. E quindi qualche volta, ecco, il rammarico grosso è di non aver preso quel segnale, fatto mio, e magari aver fatto quel passo 2 anni prima sarebbe stato sicuramente meglio, ecco, se lo rileggo adesso.
A proposito di crisi, come avete affrontato la crisi che ha colpito l'Italia negli ultimi anni? Avete avuto problemi e ripercussioni a livello economico aziendale?
No, sono stati gli anni in cui siamo cresciuti di più, compresi questi ultimi, nel nostro piccolo. I problemi che abbiamo oggi sono problemi che cerchiamo persone e non le troviamo come le vogliamo noi.
Rubali a Claudio.
Potrebbe essere una buona idea questa, però no, me lo perdonerà mai.
Se mai ci mettiamo insieme, vero?
Stavo per dirlo, se mai facciamo qualcosa insieme. Però è vero, no? Questo ambito qui c'è parecchio mercato, quindi si parlava, no? Le aziende, persone che saltano da una parte e dall'altra, bisogna essere bravi a far capire anche alle persone con cui lavori che probabilmente il denaro non è l'unica cosa. O meglio, cercare persone che capiscono che il denaro non sia l'unica cosa. Io non voglio far capire niente a nessuno, perché se tanto continuiamo a dire salto da un'azienda all'altra perché mi danno 50 euro in più, questa è una cosa infinita che non finirà mai. Perché potenzialmente sul nostro settore troverai sempre chi ti dà 50 euro in più. Questo è il mio pensiero. E quindi è più, se vuoi, la crisi che sento adesso, poi lo sto vivendo proprio in questo momento, è più da quel punto di vista lì. Claudio prima parlava di competenze da portarsi a casa. Noi abbiamo una fame di competenze, non solo tecniche, di competenze, quello che parlavo prima, relazionali, poi persone che sono abituate a stare, perché poi noi facciamo un investimento, per come lavoriamo noi, prima si parlava di investimento sulle persone, poi ti dispiace quando le persone ti lasciano, no? Magari, e quindi facciamo di tutto per tenerle con noi e dargli una continuità, però oggi la crisi è più da quel punto di vista lì, cerchiamo persone di un certo tipo, non riusciamo a trovarle.
Per quanto ci riguarda, diciamo, se la crisi la individuiamo attorno al 2008, 2007, 2008 e anche abbastanza perduranti, noi come IT siamo quasi anticiclici, nel senso che le nostre attività sono sempre cresciute, anche perché in un momento di crisi le aziende si pongono il problema di essere più efficienti, più veloci, più anche risparmiare, e allora tutto quello che l'IT ti può dare in questo settore è veramente strepitoso, cioè solo, come ti dicevo, digitalizzare, rendere tutto non manuale, ma quindi automatizzare, eccetera, sono dei processi che rendono diciamo, il flusso lavorativo più economico e più efficiente, quindi paradossalmente noi siamo cresciuti moltissimo da questo punto di vista, ma diciamo la risposta è un po' questa. Bisogna diverso è quando ad esempio devi vendere un manufatto. Il manufatto è chiaro, in un momento di crisi, come può essere una cosa manifatturiera, non so, una scarpa o un abito, eccetera, chiaro che restrizioni economiche, crisi, anche una certa, come dire, paura ti invita a spendere meno e quindi a comprare meno. Ma a livello di impresa noi ci occupiamo prevalentemente di corporate, l'azienda in un momento di crisi non taglia in maniera orizzontale i costi, ma cerca di tagliare i costi superflui e rendere il sistema più efficiente, e l'IT è fondamentalmente la cosa più importante in questa cosa, in questo settore.
Tornando un po' al discorso di prima, secondo voi quali sono le qualità fondamentali che un diplomato dovrebbe avere per raggiungere un suo successo personale nell'ambito lavorativo? E cioè, la vostra formazione scolastica, secondo voi, è stata utile per raggiungere questi livelli, questi traguardi?
Posso aggiungere una cosa anche che poi è interessante per me come docente, anche per
docente,
gli altri.
Andrea è all'altezza della situazione.
No, assolutamente, assolutamente. Questo è un feedback molto importante. Cioè, cosa dobbiamo fare anche noi come insegnanti per far sì che il salto dalla scuola al mondo del lavoro non sia poi un salto così esasperato, capito? Che questi mondi in un qualche modo possano dialogare. Cioè, secondo voi, anche noi come insegnanti, come dovremmo operare?
Dovete fare gli stage anche voi in azienda.
Stavo per dire.
Dai, sono professionista, per cui...
Scherzo, dai. No, vabbè, è chiaro che... Cioè, però non dobbiamo fare confusione. I ruoli sono i ruoli. L'insegnante deve insegnare le basi tecnologiche, culturali, di quello che è la disciplina nella quale loro si cimentano. Da lì in poi il fatto di fare degli stage anche in maniera autonoma, noi ad esempio ospitiamo tanti ragazzi, lì serve a loro, li fa crescere in un modo o nell'altro, nel senso anche negativo, come diceva il ragazzo, cioè magari lui, no, questa è una cosa negativa, assolutamente non voglio fare, voglio fare uno step superiore, eccetera. Io non penso che bisogna cambiare ruoli. Il ruolo dell'insegnante è quello, magari, cioè, voglio dire, ad esempio tu, Andrea, che fai anche un certo tipo di attività professionale, ti cimenti magari anche a livello visto, tu lo esprimi da una parte quella che è basicamente la cultura istituzionale che loro devono avere, però dall'altro gli porti le tue esperienze. Però io direi che qui il tuo ruolo si esaurisce, perché sennò diventeresti un qualcosa di più, no, di più. Per cui fondamentalmente il rapporto studenti, azienda è fondamentale. Gli stage sono sacrosanti, purtroppo non sempre appropriati, non sempre esaustivi, non sempre esattamente focalizzati su quello che è, perché cioè, il nostro ambiente socio-economico è quello che è, cioè, vuol dire, non è che noi siamo in grado di avere qui centinaia di aziende, non ci sono distretti specifici dell'IT, no, qui da noi, quindi bisogna cercare di capire, e vabbè, comunque la formazione in azienda è fondamentale, al di là che sia esattamente focalizzata su quello che è il contesto degli studi.
Oh, per me una cosa fondamentale è, voi ci avete un'opportunità adesso che è favolosa e che non capita spesso nella vita, poi se siete bravi ve la potete ricavare per sempre nella vita, ma è seguite la vostra passione e fatela vedere questa passione quando lavorate. Se voi lavorate con passione, la gente se ne accorge, la gente che lavora con voi se ne accorge. Alternanza scuola-lavoro di un paio d'anni fa, forse anche tre, quarto superiore, perché noi ospitiamo quarto e quinto, penso anche qui si faccia in questo modo. Abbiamo diverse scuole, Iesi, Camerino, eccetera. Venne un ragazzo, sono quei ragazzi dove tu ti accorgi subito, stava 2 settimane con noi, quindi in 2 settimane uno dice cosa puoi vedere l'azienda, è chiaro che vedi poco, ma se tu ti fai vedere in un certo modo, si è visto subito, siamo rimasti in contatto. Lui è venuto 1 anno e mezzo dopo, perché aveva fatto quarto, si è diplomato,
ci ha scritto un'email, ha detto: io ho fatto una cosa, ve la posso venire a presentare? Lui venne in azienda, noi abbiamo detto sì perché me lo ricordavo, venne in azienda e lui ci presentò il drone che lui aveva programmato con il cellulare. Volevo far vedere, secondo voi può essere un progetto che parte così? Parliamo dell'età vostra, eh?
Noi facciamo topografia, topografia, sai che si fa con i droni, no? Esatto. Che salgono i droni, esatto, fotografano. Mappano.
Questa roba qua, e chi gliel'ha detto di farla? Niente, lui l'ha fatto perché aveva una passione, ma come lo raccontava? Poi ci ha fatto una tesi, poi fa l'università, adesso è andato a lavorare a Trento. Fa l'università e lavora a Trento. Già gli ho fatto un paio di proposte, adesso vuole stare a Trento, ma non lo so, lo voglio portare in azienda quella persona. Ma perché mi ha fatto vedere la passione? Poi c'ha delle competenze veramente alte, ma se l'ha costruite. Quando è venuto da noi in quarto non poteva avere competenze sulle cose su cui lavoravamo noi, però stava lì affiancato, magari stava a fianco a qualcuno, interveniva. Fatela vedere la vostra passione, perché è quella che poi smuove. Io sono molto più interessato a una persona così che a uno che arriva, che ha 30 anni, che chissà quante skill, però che magari viene un'altra azienda perché da me forse guadagna un po' di più, ok? Però è questo quello che poi fa la differenza. E fa la differenza nell'azienda è questa. Da noi è venuto un ragazzo a lavorare, non faccio nomi di aziende, che lavorava in un'altra azienda grande, molto più grande di noi, del nostro territorio, faceva più o meno le stesse cose nostre. Siccome ci ha conosciuto a un evento, questo ragazzo leggeva continuamente, noi scriviamo un sacco di come lavoriamo, cosa facciamo, eccetera, sul nostro blog, sul nostro sito. Lui leggeva, ogni tanto ci scriveva, ogni tanto, ah, dove andate? Ci andate anche voi lì? Ci parlava. Al che un giorno è venuto da noi e ha detto: io voglio venire a lavorare con voi, perché cavolo mi piace quello che fate, cioè, ha studiato, voglio venire a lavorare con voi. Lui è venuto, voglio venire a lavorare con voi. Ho detto, fico, ok, e abbiamo fatto una proposta. È tornato a casa, dai loro capi, questa è una persona valida, eh? Loro l'hanno capito. Lui ha detto: guarda, io andrei, è stato onesto, gli ha detto: guarda, voglio cambiare lavoro per dei motivi. Il suo capo l'ha chiamato, gli ha detto: quanto ti danno? Gli ha detto la cifra. Lui ci ha messo 1000 euro in più sopra al mese. È un ragazzo di 25 anni, eh? Io capisco, smuovono queste cose, eh? Io ti metto 1000 euro in più al mese. Lui ha deciso di venire a lavorare con noi, adesso la faccio molto breve. È stata una scelta sua. Lui ha deciso di guadagnare 1000 euro in meno. E io, quando mi è rivenuto a dire questa cosa, quasi con terrore, perché dice: oh, mi è successa questa cosa. Io ho detto: va bene. Io non faccio un rilancio, perché non, peraltro non me lo potevo permettere, dico molto francamente, non faccio un rilancio. Sai, sei venuto a cercarci, ci hai conosciuto, sai tutto quello che possiamo offrire. Oggi è il nostro miglior sviluppatore. Lui prende, va, il mese scorso è andato a Berlino a una conferenza. Lui ha detto: guarda, mi piacerebbe andare a parlare a quella conferenza su... Lui è andato a Berlino da solo, in autonomia, prende, va a Berlino, 29 anni adesso, è così. È così, e lì vedi la passione veramente delle persone, e lo vedi, e se tu noti questa cosa che smuove, poi le persone diventano più brave di quello che erano. 2 anni fa lui non era così, adesso è diventato eccellente anche nel lavoro che fa. Okay? Quindi questo è una cosa per me molto importante, farla vedere la passione.
Vorrei un attimo chiudere il cerchio, appunto. Cioè, secondo voi gli insegnanti non dovrebbero essere un po' i promotori di questa passione? Cioè, specialmente in una scuola come un istituto tecnico, dove noi lavoriamo con l'IT, noi lavoriamo con delle tecnologie che ovviamente magari non saranno quelle, giustamente, un istituto tecnico, non saranno le ultimissime, però appunto attraverso l'utilizzo di queste tecnologie non dobbiamo essere, secondo voi, promotori di questa passione? Cioè, questo è un ruolo che si addice, sì, a quello dell'insegnante o no?
Sì, secondo me sì, per carità, cioè... è fondamentale questo rapporto, no? Tra chi insegna e chi è studente. Cioè, le modalità con le quali tu puoi svolgere certe attività non saprei quali siano, però diciamo è anche importante che loro abbiano consapevolezza di queste discipline, approfondire queste discipline in modo di avere quella cultura basilare, eccetera. Poi io penso, Andrea, che sia naturale, no? Anche per voi estrinsecare quello che fate, cioè quello che è un po' lo stato anche dell'arte. Se tu, è chiaro, ti piace programmare un ambiente operativo come Android o iOS e via dicendo, c'è un motivo, perché oggi questi smartphone rappresentano il prossimo orizzonte, che poi magari finirà perché ci sarà un altro device ai blocchi di partenza, però adesso quindi loro lo recepiscono queste cose, normale, penso. Poi ripeto, io la mia esperienza mi dice anche che questi ragazzi qua non tutti faranno queste cose, io penso che non tutti faranno queste cose. Chi è che vuole fare di questa tecnologia il proprio futuro, di voi? Piacerebbe sapere su questo numero quanti si sentono in grado di dire: io, a parte che far magari la triennale o la magistrale, oppure mi fermo già al quinto anno, chi vuole fare IT come scelta professionale? Sulle mani. Dai. Nell'ambito di questa tecnologia. Sì, dopo. Vedi? Vedi, statisticamente non sono tanti, ma guardate, questo è normale, cioè non è che certo
avete fatto una scelta in un momento 5 anni fa almeno, quindi quante robe sono cambiate in 5 anni, ragazzi, di che stiamo parlando?
Così io mi ricordo, sono cambiati anche Michele, anche loro stessi cambiano, no? Quindi le loro sensibilità, ma eccetera, quindi non è solo un problema di come cambia il mondo,
no, quanto cambia la persona,
tu rispetto al mondo.
In base a quali criteri viene scelto un dipendente e come si articola un colloquio di lavoro svolto nella vostra azienda?
Allora, vado io. Noi siamo un'azienda, guarda, che per certe cose qualche volta faccio fatica io anche a stargli dietro, nel senso cambiamo continuamente. Adesso, parlando proprio di questo, c'è un canale Slack che abbiamo, un sistema che utilizziamo in azienda di chat, un sistema di chat come può essere un WhatsApp che tutti voi conoscete, però aziendale, in cui hai dei canali e in ogni canale hai si parla di quell'argomento, quindi le persone che stanno su quel canale sono interessate a quell'argomento, ok, detto in maniera molto veloce. Cioè abbiamo un canale, si chiama Recruitment, quindi ok, devo tirar dentro persone, cosa faccio? E lì le persone si organizzano per come farlo. E siccome abbiamo visto quello che vi dicevo prima, che negli ultimi 2 mesi facciamo fatica a trovare le persone, negli ultimi 2 mesi abbiamo provato 7.000 modi diversi. Io non lo so neanche io adesso. Ogni tanto guardo, e mi capita anche a me di fare i colloqui, e guardo, c'è una procedura, un consiglio di come fare i colloqui. Adesso noi stiamo facendo questo. Siccome stiamo cercando sviluppatori, una persona ci parla all'inizio, tra l'altro noi abbiamo un set di 10 persone che possono parlare, quindi tanta gente può parlare, fare il primo incontro, come dire, no? Che è veramente molto anche tecnico, già base. Poi facciamo una settimana in cui gli diamo un compito. Diamo un compito a questa persona. Poi se sono persone che stanno già lavorando lo paghiamo anche, perché tu stai dedicando del tempo per noi, io ti pago per questa... È come se fosse una prova molto accelerata, ma ci diamo un compito. Lo decidiamo anche insieme. Quindi c'è tutto un set di cose in cui dicevo, mi fai tra una settimana, mi fai questo, lo metti in questo modo. Io alla fine delle settimane ho già un risultato per lui. Se ci piace questo, facciamo un incontro un po' più approfondito dove viene in azienda, capisce delle cose l'azienda e facciamo un, chiamiamolo, colloquio. Non abbiamo la funzione HR noi, HR, risorse umane, e facciamo un colloquio dove andiamo un po' più a fondo. Prima si parlava, tu chiedevi, si parla anche di passioni, di queste cose. Sì, poi dipende da chi lo fa, noi siamo molto aperti. Io per esempio lo chiedo tantissimo, però la mia indole mi interessa molto sapere cosa fa le persone, cioè mi piace che esca durante quella chiacchierata. Poi te ne rendi conto subito, se tu parli un'ora con una persona e non esce mai, probabilmente anche la persona non ha voglia di farlo uscire, quindi ci sono lì, no, delle dinamiche che si creano. Però a me per esempio interessa molto se ho persone che, per tanti motivi mi interessa molto sapere cosa fa la persona anche nella vita, soprattutto se magari non ha 19 anni ne ha 25-26, perché comincia a darti anche una direzione, no? Fai sport o non lo fai, suoni in un gruppo musicale oppure fai qualcos'altro, secondo me ti dà una dimensione, ti fa capire la persona. Poi non la giudico, perché è difficile giudicare una persona in un colloquio, secondo me è veramente una cosa un po' troppo banale, però ti dà un'idea della dimensione della persona. Perciò cerchiamo di mettere insieme queste cose, lo facciamo in quel modo, e poi noi cominciamo subito, se questa cosa funziona, cominciamo subito a lavorare. Dipendente, entri in azienda, da noi non c'è periodo di prova, non c'è niente, entri in azienda. Lavoriamo insieme, ci misuriamo su cosa. Io mi ricordo anni fa noi facciamo il periodo di prova, gli diamo un progetto di prova. I progetti di prova non esistono nelle aziende. Il progetto di prova è il progetto cliente. Tu lavori con me sui clienti. Poi dobbiamo scegliere quelli giusti rispetto alle competenze, ma tu lavori con me sui clienti. Io ti voglio vedere all'opera, no? È come se devo andare a giocare a calcio, ok, facciamo un provino o facciamo la partita vera. E io sulla partita vera ti valuto veramente tu come reagisci e quello che fai. E quindi spingiamo subito al massimo sotto questo punto di vista. E alcuni non reggono,
naturale, però siamo ambiziosi da quel punto di vista.
Dimensionalmente poi subentrano gli HR, cioè HR, chiamano come vuoi, e quindi normalmente i profili vengono censiti tutti, e poi quando c'è l'esigenza aziendale ovviamente ti trovi già dei profili codificati e tu cominci a fare l'ultimo step, che è quello più interessante per vedere chi è più appropriato in quel ruolo. Ovviamente qui all'interno dell'azienda, l'azienda è piramidale, non è un blocco unito. Quindi in certi ruoli si sviluppano i contatti anche su LinkedIn o in certi ambienti dove ci sono ovviamente figure già più esperte, perché ovviamente servono, diciamo, le esigenze delle aziende sono di diversi tipi. Prevalentemente ovviamente si cerca di puntare molto sui giovani, perché i giovani ti garantiscono un più lungo periodo di formazione, quindi possono esprimere meglio